fate un annuncio fuori che incominciamo, che vedo che ci sono ancora i capannelli fuori. Allora, iniziamo. Quest'anno per le iniziative dedicate a Primo abbiamo iniziato il 19 di marzo con la presentazione del libro A Casa del Nulla e chiudiamo oggi con il libro di Salvatore su che cos'è il carcere. E abbiamo iniziato sul carcere, racconti del carcere e finiamo su riflessioni del carcere. Forse non siamo stati molto allegri quest'anno, però per fortuna in mezzo ci abbiamo messo un po' di cose di vario genere e quindi insomma è andata bene così. Per questa sera, proprio perché forse non siamo stati molto allegri, abbiamo pensato anche di accompagnare la discussione a un po' di canzoni sul carcere che questi due baldi giovani ci faranno. E io prima di dare la parola a Salvatore voglio dare una lettura che è quella che mi è venuta leggendo il libro di Salvatore, cioè una chiave di lettura del libro di Salvatore. Io l'ho visto come un cammino a ritroso. Perché a ritroso? Perché intanto Salvatore torna sul carcere da uomo libero, a ripensare il carcere da uomo libero, e quindi torna indietro. Torna indietro ancora ritroso sul luogo dove si passano gli anni, la vita, perché si abbandona quel luogo, e leggendo il libro si ha la sensazione che quelli che si chiamavano le detenzioni di lunga durata, diciamo così, le lunghe detenzioni, è come se tornano indietro perché hanno lasciato qualcosa in quel luogo. Questo qualcosa può essere qualche compagno, qualche persona, o forse qualcosa di sé, e quindi in qualche modo è come se tornare su se stessi o qualcosa di sé che ti obbliga a tornare. È anche un cammino a ritroso la struttura del libro, che si articola sul tempo, e il detenuto quando entra in carcere, la prima osservazione di Salvatore è il tempo, quello agito, quello vissuto, lo lascia in matricola. Il tempo del carcere è un tempo rarefatto ed è scandito da elementi che in realtà non sono gestiti dal detenuto. E dirò dopo poi la sensazione che io ho quando lui dà un'indicazione in qualche modo di come il detenuto può difendersi da questo. E dicevo, è il tempo che si lascia in matricola, e iniziano i vari tempi, e i tempi della misurazione, e cioè quando uno incomincia a guardare, a camminare nella cella, nell'aria, nei corridoi, eccetera, per capire il luogo, come dovesse tastare il luogo dove è. È il luogo dell'ascolto, quello dello spioncino, riuscire a capire le voci da dove arrivano, quasi a trovare l'orientamento dentro un luogo che non si sa, non si conosce. È il tempo dei comandi e dei regolamenti, no? C'è una letteratura grandissima sulla famosa domandina. In carcere si domanda tutto, no? C'è qualcuno che aveva scritto: se uno grida come nel film di Amarcord, voglio una donna, scriverebbero fai la domandina, o voglio un uomo, fai la domandina. C'è qualcuno che ha scritto così. Diventa il tempo dell'aria e della cella, delle varie, delle 23-1, delle 23, delle 22-2, o della socialità quando c'è stata e ce n'è lavorato. Il tempo della pena, che comincia la, come dire, la consapevolezza del detenuto, cioè del tempo che ci deve stare, no? Dentro. E poi il tempo del corpo, su questo il Salvatore dedica una parte, del corpo e degli affetti, e cioè delle mancanze, quando il detenuto incomincia a, come dire, sentire le proprie mancanze sul proprio corpo, sul proprio, il tempo che gli è sottratto. Sul corpo c'è un bel pezzo sul tatuaggio, dicendo cioè che la nostra generazione, per esempio, non ha più avuto questa cosa del tatuaggio, cosa che esisteva molto prima, molto diffusamente tra i detenuti e i marinai. E nell'origine del tatuaggio c'è proprio il problema del corpo, cioè il problema forse dell'unica possibilità di riappropriarsi di questo corpo, per questo veniva fatto. E sul corpo mi viene in mente una cosa, e Foucault in Sorvegliare e Punire a un certo punto, sulla nascita della prigione, dice: tutti erano contenti tra il XVII e il XVIII, perché dicevano finalmente si riabilita l'anima e si finisce di far soffrire i corpi. Poi aggiungerà: chissà se sono contenti, saranno contenti se si accorgono che è proprio il corpo l'oggetto del carcere, che è proprio il corpo ciò che viene messo a dura prova dentro la corporeità nella sua immanenza più pregnante. Quello che mi ha, diciamo così, colpito anche del libro di Salvatore sono due cose. Dicevo prima che lui contrappone a un certo punto, si direbbe quasi in medicina, cioè l'arrendersi alla malattia, cioè, come dire, il detenuto tanto più si può ribellare quanto più comprende questo tempo, quanto più se lo fa proprio, perché se continua a negare la sua condizione, in realtà sarà agito, sarà sopraffatto da questo tempo. Anche facendo lunghi anni non riuscirà mai a diciamo contrapporsi a carcere. In questo senso va letto il sottotitolo di cos'è il carcere, cioè vademecum di resistenza, cioè la possibilità del detenuto di resistere è quello di vincere questo tempo, di appropriarsi e di farne qualcosa di suo. Il testo di Salvatore ha due cose a proposito della domandina che lancia un pugno nello stomaco. Lui a un certo punto dice: in carcere bisogna chiedere tutto, ci sono due cose che non devi, anzi tre. Una riguarda il carcere stesso, e cioè la rivolta, che è il momento in cui il detenuto s'appropria del suo tempo, perché è il momento in cui si ribella, no? E quando abbiamo presentato Milstrom andava esattamente in parallelo la storia dei movimenti e la storia della rivolta del carcere di Trani. E poi fa questa affermazione durissima: ci sono altre due cose che non bisogna mai chiedere in carcere, e sono l'evasione e il suicidio. E in questo senso i dati sono preoccupanti, perché le evasioni sono molto meno e i suicidi aumentano molto di più in carcere, e questo rimanda alla condizione oggi del carcere. Io ho letto così il libro di Salvatore, e prima chiacchierando gli ho detto che volevo chiedergli come mai gli è venuto in mente, quando gli è venuto in mente di scrivere questo libro e perché, e se è questa lettura che io percepisco dal libro di tornare indietro in quel luogo dove si è passato del tempo è proprio la lettura che lo ha spinto. Io vedo questa cosa perché un po' tutti noi dopo il carcere hanno avuto questa, in qualche modo ci ritornano sempre su questo buco nero che uno si è piaciuto dentro. Quindi passo la parola a Salvatore, volendo, cominciando da questo, se la lettura è esatta e quando di spiegare come è nato, come si è elaborato dentro di lui il libro.
Allora, grazie a tutti, tutti e tutte che siete venuti. Sì, allora, in realtà io lo dico nella prima pagina, in quell'epigrafe in prima pagina, dico quando uno è stato in carcere per lungo tempo, qui ce ne sono diversi compagni e compagne che mi hanno accompagnato per quel lungo percorso, anche quando esci avvengono due cose, ti rimane dentro una sfida con chi ti ha portato via un pezzo di vita, che è il carcere, e quella sfida è aperta anche quando esci, e qualche volta ti viene la voglia di rifare i conti con quella sfida, perché è insoluta, cioè la sfida è una sfida mortale tra il carcere e coloro che vanno dentro. La sfida mortale termina con la morte di uno dei due contendenti. Finora sono morti soltanto i detenuti. Ma noi saremo veramente liberi quando morirà anche il carcere. Difatti, Gino ha cominciato dicendo adesso Salvatore è libero. Io non sono libero, cioè sono libero ufficialmente nelle carte, perciò anche il passaporto, da tre anni, alla fine del 2011, ho finito tutti i 30 anni di carcere, perché l'ergastolo è diventato 30 anni con la condizionale eccetera, e quindi ho tutti i diritti informali, quelli che hanno le persone libere, ma non sei libero, sei liberato. E questa, la differenza tra questi due concetti è molto sottile, non è giuridica, si sente dentro, cioè il libero è una persona, per quanto può fare la vita bella o brutta, quello dipende dalle classi in cui uno appartiene, dalla ricchezza, se è ricco o povero, però è libero, cioè può fare qualunque cosa. Il liberato non può fare qualunque cosa, formalmente, giuridicamente potrebbe fare qualunque cosa, non lo può fare perché ha questo peso addosso, cioè quando esci dal carcere perché è finita la pena, perché vai in misura alternativa eccetera, nel letto dove della branda, non è un letto, nella branda dove dormi tu ci viene un'altra persona, nella cella dove stai tu ci viene un'altra persona, lì che tu abbandoni quel carcere pieno di gente, quindi la galera non è finita, è finita per te, ma non è finita per i corpi che trattiene dentro, quindi la sfida rimane aperta. E quindi questo libro io l'ho cominciato a pensare da sempre, ce l'ho dentro, però non pensavo, sì, parlare, ne parlo sempre di carcere, ne ho parlato sempre di carcere da quando sono, sia da quando sono in libertà che da quando sono libero, con i compagni, con le compagne che mi trovavo, perché sono amici o perché appunto organizzavano dibattiti sul carcere. Però appunto non avevo mai pensato di dare una stesura organica a quella serie di pensieri. Erano così pensieri buttati lì, soprattutto appresso a un fatto che succedeva, appunto un suicidio, un'evasione, poche purtroppo, il sovraffollamento che c'è determinato negli ultimi anni. La voglia di scrivere un libro, di cominciare a mettere giù le cose e di dargli quel titolo è venuto quando, proprio dal 2011, ha coinciso in quel periodo. Ricordate tutti, no? L'Italia aveva raggiunto, nelle carceri italiane si è raggiunto un livello di sovraffollamento intorno ai 70.000, cioè un record mai visto, al punto tale le carceri avevano 42.000 posti, al punto tale che la Corte Europea di Strasburgo ha detto caro Stato italiano, fai un po' schifo, vabbè, insomma, perché non puoi tenere il doppio della gente che potresti tenere, e perché poi hai firmato, come tutti gli altri stati europei, hai firmato una carta dei diritti dell'uomo in cui c'è un capitolo sulle persone detenute che vanno trattate secondo certi criteri, tu non li rispetti perché hanno meno di 3 metri a persona, ovviamente i passeggi sono ridotti, le docce non funzionano, le celle sono in cattivo stato, c'è un alto numero di persone non condannate, cioè il famoso custodia cautelare o carcere preventivo, troppo alto, e quindi ha messo una multa salatissima. Da allora il carcere, che non era presente nei media, nei giornali, non se ne parlava, era un rimosso, tutti sapevano che c'era, ci stavano i cattivi e lì andava a finire lì. Da allora, da quella sanzione della Corte Europea, si è cominciato a parlare di carcere. I giornali hanno cominciato a parlare che ogni giorno c'era un articoletto di qualcuno che diceva sì, la Corte c'ha ragione, sono andati a visitare le carceri, tutti i parlamentari, chi ci ha capito di più, chi di meno, quasi tutti non ci hanno capito niente, però insomma sono andati a avvisare e hanno detto ma sì, non va bene, se la Corte aveva detto quello che non andava bene, hanno verificato, in effetti non va bene, e i vari governi hanno cominciato a fare i famosi provvedimenti svuota carceri. per far diminuire la popolazione detenuta che era troppo alta, e ne hanno fatti addirittura 4, e il livello di persone interne che è calato, è sceso dai 70.000 ai 54-55.000 di oggi. E quindi la Corte europea ha detto: vabbè, ti tengo sotto osservazione, però insomma continua a mantenere, insomma, il carcere a questi livelli. Io lì mi sono accorto, leggendo questi articoli, ovviamente mi interessavo di questo, che nessuno di quei giornalisti, a volte anche magistrati interpellati, tutti quelli, parlavano di carcere non dicendo che cosa era il carcere. Cioè dicevano: appunto, i metri quadrati sono pochi, i muri sono scrostati, la doccia non funziona, il passeggio è piccolo, l'acqua è fredda, manca questo, manca quello, il cibo è cattivo. Però non capivano che cos'era mettere una persona dentro un carcere e privarla della libertà. Allora ho detto: vabbè, se siamo a questi livelli bisogna ricominciare dall'inizio. Che cos'è il carcere? E ho cominciato a raccogliere tutti quei pensieri che avevo buttando giù quel libretto. In realtà il carcere, quelle cose lì sicuramente sono brutte, fanno male, chi c'è stato lo sa, ma non sono quelle l'essenza della sofferenza che il carcere impone. L'essenza della sofferenza che il carcere impone è quella che si prova al primo momento, all'arresto, quando l'arresto ti toglie tutto quello che tu c'avevi prima. Vieni preso in consegna da alcuni soggetti che ti tolgono la vita che c'avevi, cioè le relazioni umane, quelle amicali, quelle di lavoro, quelle affettive, e ti portano in un luogo che non esiste. Difatti non esiste dal punto di vista delle relazioni umane, tant'è vero che il termine più antico che i carcerati hanno dato al carcere stesso è la casa del nulla. Qualcuno che scrive, che sia sui giornali, appunto, pensava addirittura che questa definizione fosse stata coniata da un filosofo, perché sembra quasi un pensiero filosofico, la casa del nulla. Invece è stata coniata dai carcerati, che insomma come livello di scolarità non ce l'hanno molto alto, però quando uno prova la durezza di un aspetto ne coglie l'essenza. Questo per dire, e quindi io ho cercato di portare, ho detto: sai che faccio, visto che di libri buoni sul carcere ce ne sono tanti, poi tantissimi, evidentemente non ne sono stati letti, alcuni sono anche su internet, basta scaricarli, non costa niente, buttarli giù, che ne so, Melossi Pavarini, Carcere Fabbrica, Igna, TF, L'origine del penitenziario, ce ne sono tanti molto belli, molto fatti bene, però parlano del carcere come è nato nel periodo dell'industrializzazione, quindi è stato la seconda gamba della modernità, la fabbrica e il carcere, perché chi metteva sulle fabbriche capiva che senza carcere la fabbrica non funzionava, era vuota. Il meccanismo nasce da qui, no? Ma non l'ho detto io, ci sono tutti i libri che hanno analizzato il fenomeno del vagabondaggio, perché le persone buttate dentro le fabbriche, agricoltori, pescatori, pastori, scappavano perché non riuscivano a stare 13-14 ore in un posto assurdo, perché fino al giorno prima erano state all'aria aperta, faticando sì pure tanto, ma da stare all'aria aperta a stare in un posto brutto, puzzolente, schifoso, anche mezzo buio, per 14 ore al giorno scappavano, e si creò il fenomeno del vagabondaggio. E qui c'è tutta la storia dell'Inghilterra prima, perché il primo paese che ha fatto l'industrializzazione, e poi tutti gli altri paesi che hanno catturato i vagabondi, gli hanno detto: voi dovete fare gli operai, punto. E hanno inventato le workhouse, cioè case di lavoro obbligate, e quindi da lì poi il carcere viene lì. Cioè hanno capito che la fabbrica senza carcere non funziona, e da lì il discorso di Foucault e gli altri che hanno detto: la modernità nasce sul disciplinamento, perché prima non eravamo così tutti belli inquadrati, chi faceva il pescatore, chi non faceva niente, chi andava nei boschi a cercare le api per fare il miele, chi ci andava a cercare i frutti di bosco, cioè era un po' più variegata la situazione, non paradisiaca, per carità, probabilmente era difficile, però quando hanno fatto le fabbriche hanno detto: tutti devono fare gli operai, ma non solo te, tu devi fare l'operaio, o tuo figlio dovrà fare l'operaio, tuo nipote dovrà fare l'operaio, quindi dovete capire che quello è il vostro destino. Qual è il modo? Io faccio le workhouse, cioè case di lavoro, in cui ti metto una catena al piede, ti sveglio alle 5, ti metto a lavorare, ti do da mangiare, una branda, e questa è la tua vita. La fai volontariamente? No, allora rimani dentro il carcere. Se la fai volontariamente esci fuori e capirai che quello è il tuo destino. Questa è l'origine del carcere, e questo è il carcere, è tanto così che c'è riuscito a disciplinarci, lo dice Foucault, è riuscito in questa opera che sembrava sovrumana, sembrava impossibile, prendere degli uomini liberi, sofferenti, incasinati, incazzati, ma liberi, chi faceva il pastore, chi faceva appunto, ognuno faceva quello che voleva, l'hanno preso e hanno detto: dovete fare tutti i robot, tutti in fabbrica allora, vi piace, non vi piace, questo è il destino. E questa è l'essenza del carcere, e questo è spiegato bene in questi libri, però si parla del carcere nella sua struttura sociale. Come mai? Perché il carcere serve allo sviluppo della modernità, dell'industrializzazione, dell'urbanizzazione, di questa roba qua. Non c'era invece un libro in cui raccontava che succede a un essere umano, uomo o donna, che viene preso, arrestato e buttato in carcere. Che prova questa persona? E quindi ho cercato di raccontarlo, siccome me ne sono fatti gli anni come tanti altri, ho preso per mano quelli che vogliono leggere, mi dispiace, chiaramente non è un bel lavoro, l'ho preso per mano e l'ho portato in carcere, ripercorrendo, dico allora rientriamo in carcere, come diceva Gino, facciamo il percorso a ritroso. Intanto per accompagnare ciascuno nei momenti del carcere, dall'ingresso, la matricola, l'isolamento, la sezione, il passeggio, eccetera, tutto fino all'uscita, perché poi si esce dal carcere, tranne quelli che muoiono dentro, il resto dal carcere si esce, raccontare tutto questo, ma anche per sezionare la sensibilità di un essere umano buttato in quel posto orribile. Cioè, quindi, quindi ho a un punto il tempo che scompare, perché il tempo è l'attività che fa un uomo per trasformare alcuni oggetti, no? Un falegname prende un pezzo di legno, ne fa delle tavole, poi fa un tavolo, una sedia, ecco, quella è un'attività. Ma tutti fanno un'attività, l'attività è quella, oppure per trasformare il proprio ambiente, quelli che fanno l'orto, che fa? Prende della terra, la missa, ci fa sorgere patate, broccoletti, quello che sia, oppure trasforma se stessi quando uno fa riflessioni, letture. In carcere tutta questa attività non c'è, perché tu stai lì e stai lì agli ordini di qualcuno che ti dice di non far niente del tuo tempo, cioè tu sostanzialmente ti toglie il tempo e ti dice a quest'ora devi fare questo, a quest'ora devi fare questo, a quest'ora devi fare quest'altro, non hai un tuo tempo per poter vivere, e questo è il primo discorso. Così come il problema che tu lì dentro sei svuotato della tua individualità, delle tue relazioni. In carcere non hai relazioni, quelle che hai fuori le hai perse, quelle dentro le devi costruire con altri detenuti, ma sono relazioni forzate, tu avrai relazioni con quelle persone che trovi in cella dove ti buttano, non è che puoi avere relazioni con chi vuoi, cosa che fuori possiamo fare invece, non puoi andare dove vuoi. I movimenti sono limitati, o in cella o al passeggio, e lì finisce. E quindi analizzo tutte queste cose, il momento del colloquio, il momento, cercando di far venire fuori l'elemento del sentire, che cosa sente una persona buttata là dentro. E quindi appunto gli sparisce il tempo, gli sparisce lo spazio lo capiscono tutti, è talmente poco, e quindi il carcerato scopre i meccanismi della misurazione, misura tutto, perché deve contare su qualcosa, e quindi comincia a contare i metri, comincia a bussare sulle pareti per sentire se c'è del vuoto dentro e ci stanno degli imboschi, cioè la roba nascosta dentro. Sapete che il detenuto nasconde perché è vietato tenere tutto, quindi se trova una lametta, un seghetto, un coltellino, i soldi che non può tenere, li imbosca, cioè fa un buco nel muro, li copre e peta. E questa è bravissima la cultura carceraria. E allora il carcerato entra in una cella, comincia a bussare laddove trova un rumore diverso, scava e vede se trova qualcosa. Quello è un modo di riappropriarsi qualcosa. Poi c'è il momento appunto della protesta collettiva, in cui si riappropria del tempo, lì ce l'hai il tempo, perché se tu una protesta devi sapere quando parti, ma no. E poi ancora di più della rivolta, se tu devi segare una sbarra, e lì ti riappropri del tempo, ed è tutta una, c'è tutta una capacità eccezionale del detenuto, dei detenuti, di misurare i tempi del passeggio della guardia. Le guardie devono controllare i detenuti, no? Quindi nel corridoio, aperte le celle di qua, aperte le celle di là, chiusi i cancelli, gli spioncini aperti, le guardie dovrebbero da regolamento camminare su e giù per vedere, buttare l'occhio dentro e vedere se in cella è tutto a posto, non nessuno strilla, nessuno fa casino, e quindi dovrebbero camminare su e giù. Però, sapete, i piedi fanno male, le guardie sono pigre, e quindi ogni tanto se ne stanno a leggere i giornaletti che i detenuti gli regalano, soprattutto quelli pornografici, il mondo è fatto così, e stanno alla, e quindi stanno. E la misurazione del tempo del passeggio della guardia è fondamentale, perché se tu vuoi segare la sbarra non lo puoi fare mentre passa la guardia, perché senti il rumore, quindi devi cercare di così a fare un'inchiesta sul movimento delle guardie, quella che cammina di meno, quella che cammina di più, quella che sta sempre lì a leggere il giornale, e questo meccanismo ti permette non solo di segare la sbarra, ma anche di riappropriarti del tempo, così la rivolta, così l'evasione e così via. Il problema è, questo è importante, perché dà una dimensione a chi l'ha persa. Togliere il tempo significa togliere un bel pezzo delle sensazioni. Noi viviamo col tempo. ciascuno di noi possiamo dire: l'altra settimana ho fatto questa cosa, un mese fa ho fatto questa, fra un mese si, che ne so, mia figlia prende il diploma, l'altro giorno è morto un amico. Ecco, il tempo è scandito da fatti che succedono, no? Succedono a noi o succedono al nostro circondario di amici, eccetera. In carcere non succede niente, quindi non c'è questo tempo. Tu non puoi dire domani fai, perché domani avvengono le stesse cose. T'aprono alle 9, vai all'aria, torni su, prima è venuta la colazione, mangi, poi riscendi all'aria, poi c'è la conta, poi c'è la... Ecco, il tempo è scandito da loro ed è sempre quello. Quindi tenere a proprio solo nei momenti della rivolta, dell'evasione, quando avviene. Ed è importante questa cosa, perché è talmente vera questa, che si misura con i dati. E diciamo, dicono i dati, no, non lo dico io, che negli anni 70, per esempio, c'erano circa un decennio di rivolte che ci sono state, c'erano circa 600-700 fino a 800 evasioni l'anno. I suicidi erano 7-8, al massimo arrivavano a 10 l'anno. Questo era il quadro. Sono dati che stanno del Ministero, quindi. Nel decennio attuale in cui siamo dentro ci stanno 30-40 evasioni l'anno, 60-70 suicidi l'anno. Quindi, come vedete, è così: salgono uno e scende l'altro. Questa cosa dovrebbe spiegarla qualcuno. Cioè, noi lo sappiamo perché. Perché se c'è la rivolta, la volontà di evadere, il tentativo di pensare evasioni, anche se poi non la fai, di costruirla, di immaginarla, di sognarla, di affratellarti con altri per costruirla, perché da solo non si fa l'evasione, nemmeno la rivolta, no? In carcere tutto puoi fare, ma ovviamente collettivamente, o comunque all'interno di una collettività di persone solidali, fortemente solidali. In carcere non vivi se non c'è solidarietà, muori subito. Come arrivi da un carcere, tu vai in cella nudo, o comunque soltanto col vestito, ti lavano le sigarette, l'accendi, eccetera. Come arrivi in cella, la solidarietà degli altri carcerati dà i pacchetti di sigarette, il caffè, da mangiare, tutto quello che ti serve, questa cosa, altrimenti non vivi proprio. E quindi questa ricostruzione di una comunità prigioniera permette di riappropriarsi in parte del tempo sottratto, trasformandolo in rivolta, evasione, cioè in contrapposizione alle esigenze del carcere, e quindi a ridimensionare una tua identità. Questo è un po' il quadro che ho raccontato, appunto, fino a dire molto brevemente tutti i meccanismi per resistere alla devastazione del carcere. Per esempio, la cura del corpo è fondamentale. In carcere, appena entri, ovviamente sei distrutto, no? Quando entri la prima volta, ti butti là. Se sei un uomo, ti butti lì, non ti fai la barba, non ti lavi, ti lasci andare perché pensi: oddio, ci sono andato, che penserà quello, che penserà quello, la compagna, la mia compagna, se c'è la figlia, cioè, pensi queste cose qua, e stai buttato in branca così ad annichilirti. Se ti vede un vecchio carcerato, vecchio di carcere, ti acchiappa per il collarino e dice: stai sbagliando tutto, ti devi fare la barba tutti i giorni, ti devi fare la doccia tutti i giorni, ti devi tagliare i capelli, devi pulirti, devi vestirti in maniera ordinata tutti i giorni, devi curare il tuo corpo, devi curare la cella dove stai, non devi mai stare sbragato sulla branda, devi stare in piedi, non metterti a pensare perché ci sei finito, perché intanto non torni indietro, ci sei finito e basta, ti devi preoccupare di vivere in quella situazione, quella è la tua vita materiale, il carcere, e quindi devi starci dentro col massimo di forza, vivendo dei piccoli fatti che avvengono. Cucinare, si può cucinare e tu cucini, si può appunto pensare all'evasione e tu la pensi, si può organizzare una rivolta e tu l'organizzi, si può individuare le guardie, quella più carogna, quella meno carogna, fare l'analisi delle guardie e tu la fai insieme agli altri. Queste cose le puoi fare e le devi fare con attenzione, con dedizione, con forte attenzione. Questo significa recuperare te stesso in carcere. Ecco, questi meccanismi che sono il portato della cultura carceraria, che in secoli si è costruita così, altrimenti c'era la devastazione, che però si sta un po' perdendo, i dati ce lo dicono, no? Le evasioni calano, i suicidi aumentano, troppi. I 60 non dà una grossa idea, 60 suicidi, attenzione che sono 1180 i tentati suicidi, 1180 su 54.000 persone, una percentuale spaventosa, che molti, e per fortuna c'è il sovraffollamento, quindi uno poi inizia, passa la guardia, oppure rientra il compagno dalla cella, oppure passa un altro carcerato e non permettono che tu continui nell'uccisione. Però il livello è altissimo, quindi la devastazione. E qui introduco un altro elemento, e poi finisco questa presentazione, poi cominciamo la discussione, o comunque andiamo avanti. perché c'è stata questa involuzione? Cioè, rivolte se ne fanno quasi per niente, evasioni sono calate al massimo, tanti suicidi e tantissimi dettagli suicidi e tantissimi atti di autolesionismo che sono intorno ai 10.000, quindi uno su cinque fa atti di autolesionismo, taglia. Cioè. Perché questa devastazione? Perché manca l'altra gamba, ossia il carcere, nel carcere si può vivere e resistere in questo modo e si resiste, si è resistito, si diventa anche, si va anche all'offensiva, si riesce anche a diventare come corpo prigioniero un soggetto sociale che insieme agli altri, ai proletari, agli operai, eccetera, pensa di trasformare questa società in una società più uguale, più umana, più vivibile, eccetera. Che cosa manca al carcerato? Manca l'appoggio esterno. Il carcerato la sente, non c'è bisogno di che gli arrivano i giornaletti, sì, poi quindi se arrivano va bene, il sente, respira l'aria. Il muro, che pure sono alti, i muri che sono alti, i muri che non interrompono il flusso che da fuori viene dentro. E il flusso che da fuori viene dentro oggi è abbastanza mefitico, squallido, povero. Il flusso che veniva in quegli anni era, parlava di rivolte. Non a caso le prime rivolte in carcere, la prima è del 68, l'esplosione delle rivolte in carcere del 1969, con esattamente nei stessi giorni e tempi in cui l'Italia si sollevava, l'Italia operaia, l'Italia delle fabbriche, dei cantieri, dei quartieri proletari. Come mai? Qualcuno l'aveva diretta? No, non ha diretta nessuno, è venuta così perché si respira l'aria, si respira, il carcerato respira se si sente solidarietà da fuori, se si sente appoggiato da fuori. Lo stesso respira se non si sente appoggiato da fuori, allora si ripiega su se stesso e porta avanti appunto le autodevastazioni. Questo è il senso, quindi cercavo di raccontare perché questa involuzione, c'è stato anche il cambiamento chiaramente della composizione dei detenuti, l'entrata del numero alto di tossicodipendenti, il numero alto di stranieri, ma questa è secondaria, il cambiamento della composizione. Certo, prima c'erano molti rapinatori, bravi ragazzi, gente ribelli, ribelli metropolitani, cioè con cui noi compagni legavamo molto bene, quindi, d'accordo, questa cosa c'è stata e ha contato, ma quello che ha contato di più è l'assenza di un supporto solidale dall'esterno. Oggi non c'è. Io ho provato a Roma, per esempio, con dei compagni, ma penso anche qui, di fare dei presidi sotto al carcere per trasmettere questa solidarietà, ma più di 10-15 non siamo riusciti a essere. 10-15 persone mettete sotto un carcere grosso come Rebibbia, non sono invisibili, non si vedono, no? Cioè, sembra un gruppo di familiari che lì aspetta che quello esce. Altro è se, come negli anni 70, stavi in 1.000, 2.000, 10.000, e allora chiaramente no, la sentenza. Questo era un po' il percorso che ho fatto. Tutta l'insegna del fatto che appunto c'è una battaglia in corso tra chi è stato dentro, anche se poi liberato, e il carcere, e questa battaglia continua. E il ritorno, che io ho fatto per accompagnare tutti quelli che vogliono leggere quel libro, mi dispiace portare in carcere, però comunque è una cosa, si conosce se la si tocca, come diceva San Tommaso, se ci metti le mani. No. Ma anche perché avevo la sensazione che qualcosa, come ha notato Gino, avevo lasciato dentro al carcere. E alla fine non è un giallo, quindi lo posso dire tranquillamente. Che cosa avevo lasciato dentro al carcere? L'odio per il carcere, perché questa cosa mi aveva permesso di rientrare. Quel qualcosa che manca, se tu sei liberato, non libero, libero non sei mai, se sei stato in carcere, puoi essere liberato, e lo sei, però ti manca qualcosa e torni in carcere a recuperarla. Questo qualcosa è l'odio per il carcere. Quando la ritrovi perché sei rientrato dentro, ti poni la domanda: la porto fuori con me oppure la lascio dentro? E questo è il dilemma di tutti. Io racconto lì che la lascio dentro perché servirà ad agitare i sogni e le veglie dei carcerati perché ritrovino la voglia della rivolta. Tutto qua.
Noi prima del dibattito ci sentiamo prima due canzonette dei nostri Baldi Giovani, che sono bravissimi loro, cantate e suonate dai nostri Baldi Giovani, che canteranno la ballata del Micheli di André, e poi, visto che siamo in tema di romanacci come Salvatore, Le Mantellate, che è una canzone carceraria romana.
io ci sono stato ai Mantellate. Perché Mantellate è una parte del carcere di Ginaceli, dove ci hanno fatto il centro clinico attualmente. Quindi quando stai male, io c'avevo un problema al cuore, ti appoggiano lì perché lì l'hanno attrezzato con dei medici, eccetera. È proprio le Mantellate. E su via, si chiama Via dei Mantellate, che è il lato destro guardandolo di Regina Cera.
Non foste mura. Ma che parlate a fa? Ma che parlate a fa? Qui dentro c'è sta solo infamità. Carcere femminile ci hanno scritto sulla facciata del convento vecchio, sacco di paia al posto di sto letto, mezza fagnotta e l'acqua trento al secchio. Le mantellate son delle suore, ma Roma so soltanto c'è. Roste mura, ma che parlate a fa? Ma che parlate a fa? Qui dentro c'è sta solo infamità. Ci hanno detto domenica mattina la funzione, 3 mesi che mi sveglio e che t'aspetto, 100 anni che sta chiuso sto portone. Le mantellate son delle suore, parlate a fa, ma che parlate a fa? Qui Trento c'è sta solo infamità.
Ok, riprendiamo la nostra discussione sugli elementi dati, insomma, da Salvatore, eccetera. Possiamo aprire il dibattito o scambiarci due impressioni, insomma.
No, un grazie grandissimo al mio fraterno amico Fabio che mi ha accompagnata.
Bravissimo, bravissimo. Allora, io non due parole, visto che per sollecitare le domande, perché poi facciamo la discussione, no? Quindi domande, risposte, critiche, polemiche, quello che volete. Un elemento volevo mettere, che poi lì c'è scritto, lo troverete se voi leggete. La domanda è questa. Secondo voi la sofferenza, quando uno soffre, quando uno sta male, migliora la persona, diventa più buona, o la peggiora, diventa più egoista? Più... Secondo voi come? Perché il rischio c'è, cioè il carcere impone sofferenza, e questa sofferenza migliora la persona oppure la peggiora? E ciascuno di noi ha avuto un forte dolore dal mal di denti, e tutti abbiamo avuto. difficile. È difficile. Ho altri dolori, una colica renale, un incidente, spacchi in piede. Ecco, fino ai dolori anche più pesanti di muore una persona cara. Cioè, in quei momenti di dolore, siete disposti all'altruismo, ad accettare l'altro? O uno si inchiude su se stesso e cerca solo chi gli dà una mano per lenire il dolore? Rimane la domanda, no? Quindi la sofferenza fa diventare egoisti, chiusi, ostili verso gli altri, oppure apre? Secondo voi com'è? Ecco, e dico subito la mia, secondo me peggiora la persona. Nella sofferenza si è soli, ci si isola, si odiano gli altri, a meno che non vengano a darti una mano per lenire la sofferenza. Siccome in genere non succede, se c'è mal di denti, stai così, non viene nessuno a darti una mano, e quindi se uno si avvicina e ti dice: oddio, lo sai che ho preso un brutto voto, lo mandi a quel paese elegante, se no gliene pure un calcio. Questo avviene. Il carcere è questo, impone una sofferenza continua. Quindi quei cretini che pensano che il carcere migliora le persone non c'entrano niente con la vita, con gli esseri umani, chissà da dove, cioè so piante casomai, con tutto il rispetto per le piante. Nel senso che non sanno che la sofferenza peggiora l'essere umano, lo rende asociale, lo isola, rende egoista, e quindi non può migliorare una situazione che impone sofferenza. Questa cosa la sanno loro, non è che non la sanno. Difatti non usano il carcere per migliorare chi viene buttato dentro, lo usano per deterrenza verso quelli che volessero avere in mente di violare la legge. Quindi questo. Però delle due l'una, siccome sulla Costituzione qualcuno ci ha scritto, anzi quelli che l'hanno stesa ci hanno scritto, il carcere deve servire a rieducare e a reinserire e non deve trattare di pene degradanti e disumane, eccetera eccetera. Allora, qui e anche qui, una cosa, chi scrive sui giornali dovrebbe non solo leggere la Costituzione ma sapere chi l'ha scritta, primo punto. Secondo punto è andare casomai a domandare, ormai sono morti tutti, però insomma prima poteva andare a domandare a quei signori che hanno scritto la Costituzione perché hanno messo quelle cose. E la risposta è semplice: perché quelli che hanno scritto la Costituzione fisicamente, al di là del colore politico, fossero cattolici, comunisti, socialisti, azionisti, avevano tutti fatto la galera. Chiaro questo, no? Erano stati nei galere fasciste, che probabilmente erano pure peggio di questi, anzi sicuramente. E quindi non amavano la galera. In più sapevano, essendo usciti dopo la liberazione, che loro erano usciti, ma i loro amici di cella, detenuti comuni, erano rimasti dentro. Ed essendo uomini, appunto, non eccelsi, ma nemmeno carogne, insomma, sentivano che c'era sto peso qua. Praticamente non amavano la galera, sia perché c'erano stati, sia perché c'erano rimaste altre persone. E quindi non potendo scrivere però aboliamo la galera, perché si stava instaurando un sistema democratico ma capitalista, ma quindi con le fabbriche, con la gente che doveva andare a lavorare, con l'ordine proprietario, cioè una società come tutte le altre in cui la violazione delle leggi va punita, dice: dobbiamo mantenere la galera, così ce lo chiedono, il mondo è fatto così, l'Europa è fatta così, però visto che la dobbiamo mettere, mettiamoci queste due paroline. E ci hanno scritto: non deve usare trattamenti disumani e degradanti, ma lo sapevano benissimo che il carcere fa quello, fa solo quello, usa trattamenti degradanti e disumani, perché isolare una persona, l'abbiamo provato a spiegare prima, è un trattamento degradante e non può servire a rieducare, men che meno a reinserire. Ci hanno messo per dire: state più calmini, noi vi lasciamo la galera, però siccome ci siamo stati e sappiamo che cos'è, state calmini, usatela col contagocce questa sofferenza, non fate troppo le carogne. Poi quelli hanno fatto le carogne, cioè. Però e non è finita qui, perché purtroppo la storia d'Italia poi non si conosce nel bene e nel male. Questi signori che nel 1946 hanno scritto quella roba, cioè la Costituzione, siccome erano stati tutti in carcere, hanno detto, e avevano lasciato altra gente in carcere con cui forse c'erano pure un buon rapporto, hanno detto: vabbè, sai che c'è, però le carceri almeno vanno veramente riformate, perché il carcere fascista fa schifo, noi siamo una società democratica, bisogna farlo diventare, proviamo a farlo diventare democratico, sicuramente meno schifoso di quello d'allora. E quindi hanno fatto una commissione senatoriale, tutta gente senatoriale, poi dicevo, che dove andare a visitare le carceri, che ha due caratteristiche che oggi sarebbero definite terroristiche. Questi costituenti hanno detto, primo punto, la commissione deve essere costituita da persone che sono state in carcere, quindi senatori che hanno vissuto la galera, perché parlare di una cosa complicata come il carcere ne può parlare solo chi c'è stato. Secondo punto, devono parlare con i soli detenuti, non con gli agenti di polizia penitenziaria, se con i secondini, né col direttore, men che meno con gli educatori o con gli psicologi. Devono parlare con i detenuti solo, senza che ci siano orecchie indiscrete a sentire. Cosa che, se appunto, se lo dice uno oggi, viene chiamato terrorista. Però questa cosa disse Calamandrei, che era un personaggio ancora ritenuto un grande, non era manco un liberale, ma un liberale molto di sinistra, che oggi sarebbe un terrorista per loro. E questi partono e vanno nei carceri e domandano, i detenuti, i vecchi amici, si abbracciano perché erano appena usciti, erano passati 3 anni, e vabbè, allora che non va. E qui insieme a questi detenuti stilano dei programmi di cambiamento, di migliorare, di riforme, niente di che, però insomma di cambiamento sostanziale dal carcere. Tornano, dopo aver fatto il suo giro, tornano al Senato con un faldone enorme così. Nel frattempo era diventato il 1949. Era successo un golpe nel frattempo, cioè la DC aveva spaccato l'Internazionale, ha buttato fuori le sinistre e aveva fatto il governo di centro con i liberali e i repubblicani, aveva cacciato fuori le sinistre al governo e aveva dato una sterzata molto di destra, praticamente d'estrema destra, poi si richiamando i fascisti a governare in Italia, nell'Italia democratica, ai posti di comando dello Stato, prefetti, questori, magistrati, sono stati ripresi i vecchi fascisti del regime precedente, non è stato depurato nessuno in Italia, perché siamo tutti cambiati casacca e non andava bene. Quindi nel frattempo c'era stata novità, quel faldone bello fatto da gente che non erano tutti né comunisti, né socialisti, comunisti, ma anche cattolici, ma anche azionisti, liberali, c'era gente buona, e gente che però aveva fatto il carcere, quindi che sapeva di che parlava. Sto faldone viene preso e viene buttato nel cestino, sta ancora lì nel cestino, nessuno l'ha ripreso per fare delle riforme. Infatti stiamo ancora sostanzialmente al carcere fascista, non è cambiato molto. Piccole cose, tipo ecco la Gozzini, queste sono venute più che altro sull'onda di pacificare un carcere che si era sollevato. Cambiamenti sostanziali non ci sono, perché ti prendono, ti buttano in una cella, chiudono, la chiave c'è la guardia e lì stai. Quello è il senso del carcere fascista. E che chiaramente questi volevano cambiare, volevano fare un'altra forma di sanzione che non fosse quella. Questo per dire una dimenticanza, se chiamiamola così, della cultura italiana, che non sa, che non tiene conto di questo passaggio, non tiene conto di chi ha scritto la Costituzione e chi erano questi e perché parlavano così del carcere, perché l'avevano vissuto. Questi adesso, anche se lo meritano, ma noi non li auguriamo a nessuno, manco a loro, non ci sono stati, e quindi dicono un sacco di baggianate con ignoranza gretta che non si è mai visto. Quando la gente parla di carcere sui giornali e in televisione, dice delle cose di una vergogna come se uno fosse analfabeta, la stessa cosa, se uno leggesse Dante ed è un analfabeta.